caro saluto a tutti nel nome del Signore, è una gioia essere con voi, è un privilegio non solo di essere qui ma anche di togliermi la mascherina e so che molti di voi vorrebbero farlo. E porto il saluto della Chiesa Breccia di Roma, è un piacere poter condividere la fede in Cristo in parti diverse dell'Italia. Loro danno un culto questo pomeriggio alle 17:30, ma mi hanno incaricato di portare a tutti voi il loro e il nostro caloroso saluto. Oggi la parola del Signore viene dal Salmo 71, che vi invito a aprire, e leggeremo l'intero Salmo numero 71. Questa è la parola del Signore. Salmo 71. In te confido, o Signore, fa che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia liberami, mettimi al sicuro. Porgi a me il tuo orecchio e salvami. Sii per me una rocca in cui trovo scampo, una fortezza dove io possa sempre rifugiarmi. Tu hai dato ordine di salvarmi, perché sei il mio baluardo e la mia fortezza. Mio Dio, liberami dalla mano dell'empio, dalla mano del perverso e del violento. Poiché tu sei la mia speranza, Signore Dio, sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia. Tu sei stato il mio sostegno fino dal grembo materno. Tu mi hai tratto dal grembo di mia madre, a te va sempre la mia lode. Io sono per molti come un prodigio, tu sei il mio rifugio sicuro. Sia la mia bocca piena della tua lode ed esalti ogni giorno la tua gloria. Non respingermi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando le mie forze declinano. Perché i miei nemici sparlano di me e quelli che spiano l'anima mia tramano insieme dicendo: Dio l'ho abbandonato, inseguitelo e prendetelo, perché non c'è nessuno che lo liberi. O Dio, non allontanarti da me. Mio Dio, affrettati a soccorrermi. Siano confusi, siano annientati gli avversari dell'anima mia, siano coperti di vergogna e disonore quelli che desiderano il mio male. Ma io spererò sempre, e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, perché sono innumerevoli. Proclamerò i prodigi del Signore Dio, ricercherò la tua giustizia, la tua soltanto. O Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia, e io fino ad oggi ho annunciato le tue meraviglie. E ora che sono giunto alla vecchiaia e alle canizie, o Dio, non abbandonarmi finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Anche la tua giustizia, Dio, è eccelsa, e tu hai fatto cose grandi. O Dio, chi è simile a te? Tu che ci hai fatto vedere molte gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Tu accrescerai la mia grandezza e ritornerai a consolarmi. Allora ti celebrerò con il salterio, celebrerò la tua verità, o mio Dio, a te salmeggerò con la cetra, o Santo di Israele. Le mie labbra esulteranno quando salmeggerò a te, e così l'anima mia che tu hai riscattata. Anche la mia lingua parlerà tutto il giorno della tua giustizia, perché sono stati svergognati, sono stati umiliati quelli che desideravano il mio male. Ieri di ritorno da Padova, venendo verso Milano, sull'autostrada ci siamo imbattuti in un violento temporale estivo. Si vedeva all'orizzonte, partendo da Padova, che stava arrivando, il cielo era grigio e man mano che procedevamo nel viaggio il cielo diventava sempre più scuro fino a diventare nero e la pioggia all'inizio da qualche goccia è iniziata a cadere copiosissima. Siamo entrati in una bomba d'acqua con lampo e tuoni che scuotevano il nostro ambiente. Abbiamo avuto una lezione di cosa significa essere un bravo autista quando arriva il temporale. Infatti Francesco, il nostro autista, vedendo arrivare il temporale, entrando noi nella bomba d'acqua, che cosa ha fatto secondo voi? Ben fermato no, ha rallentato. È prudente quando si entra in un temporale, quando piove forte, abbassare la velocità è prudente. Ma non solo, che cosa ha fatto anche secondo voi? Cioè, i fanali erano già accesi, è andato avanti, certo non si è fermato, brava, giustamente, ha messo le frecce perché rallentando in autostrada, giustamente, non si vedeva quasi più niente, è giusto, è prudente avvisare chi passa dietro, chi viene da dietro, di frenare. Perché tutti devono rallentare. E poi cosa ha fatto secondo voi?
Non è impazzito.
No, non avete capito. È la messa al massimo, perché i tergicristalli alla massima velocità dovevano cercare di chiarire lo sguardo, ma era difficile da fare. Tutte dei movimenti all'insegna della prudenza quando viene un momento difficile. Ed è quasi un istinto di sopravvivenza, quello anche l'esperienza, e anche i buoni istruttori di guida che hai avuto, quello nel momento in cui si entra in una situazione di pericolo, di difficoltà, di attivare delle forme di cautela, di precauzione. E se dal temporale estivo che abbiamo, grazie a Dio, superato e lasciato alle nostre spalle, passiamo ai temporali della nostra vita, che possono essere all'orizzonte non di dopodomani, ma di oggi, o forse nel temporale in cui ti trovi, tu, oggi, qui, come reagisci? Come lo affronti, quali misure di precauzione prendi per attraversarlo e per superarlo. Abbiamo attraversato e stiamo attraversando un temporalone che ricorderemo per il resto dei nostri giorni. Il fatto che indossiamo queste mascherine, che non era mai successo. Sono venuto qui 3-4 volte, ma non vi ho mai visti con la mascherina. È qualcosa che rappresenta un temporalone che si è abbattuto e ancora c'è sul nostro mondo. E con questo temporale della pandemia si sono scatenati altri temporali, sono in corso altri temporali. Cosa ne sarà dei nostri lavori? Cosa ne sarà del nostro futuro, cosa ne sarà delle nostre piccole o grandi certezze? Questo temporale ha messo in discussione tutto questo, le nostre sicurezze. Come li affronteremo questi tempi di turbolenza? Il salmo che abbiamo letto è un salmo che ci aiuta a vivere tempi di confusione, perché l'autore, stava affrontando uno di questi temporaloni della vita, non un acquazzoncino, non qualche goccetta, non una leggera spruzzo d'acqua, ma un vero temporale. Non è l'unico, infatti i salmi spesso affrontano tempi di turbolenza e sono canti nati nel cuore della crisi, nel cuore della confusione. Ci sono degli avversari pericolosi di cui sentiremo parlare, ci sono situazioni di pericolo in cui il salmista si trova, ci sono incertezze da ogni lato che devono essere affrontate. Bene, ci sono tre cose che Davide fa nel tempo di confusione e che la parola di Dio ci invita a fare quando anche noi affrontiamo tempi di confusione. La prima è: posso implorare. La seconda è: devo ricordare. E la terza è: voglio sperare. Così come il prudente autista che affronta un temporale in autostrada mette in moto delle scelte per entrare nel temporale senza tornare indietro, senza fermarsi, ma facendolo in modo saggio e prudente, in modo da superare la situazione di pericolo, Davide sceglie di pregare nell'affrontare il tempo di confusione che sta affrontando. È chiaro, dice il Salmo, versetto 4, che ci sono per esempio delle mani nemiche che vogliono fargli del male. Ah, dei nemici che si sono messi in testa, e non solo lo stanno pensando, ma lo stanno macchinando, di dargli una lezione, di fargli del male. È in pericolo di incolumità fisica. C'è qualcuno che lo vuole bastonare e forse uccidere. Versetto 10 dice che ci sono delle lingue malvagie che lo stanno calunniando, delle mani sono in movimento per cercare di colpirlo, ma intanto le lingue cercano di distruggerlo, di fare un'opera di distruzione di reputazione, di smontamento della dignità. Lo stanno distruggendo con le parole. Versetto 10, ci sono degli occhi perfidi che lo stanno spiando. C'è gente che, spiando quello che fa, sparla alle sue spalle e prepara un tranello per bastonarlo. Versetto 24 dice che queste persone desiderano il suo male. Non sono amici, non sono persone neutrali, sono persone che si stanno organizzando in maniera visibile e invisibile per colpirlo. Questa è la situazione. Non è un raffreddorino, non è un leggero mal di testa, non è un compito in classe andato così così, non è uno stipendio in cui non hanno caricato gli straordinari. È una situazione di grave tensione e di grave pericolo. Che cosa fa il salmista? Beh, intanto diciamo cosa non fa. Non panica, non si dispera, non cade nello scetticismo o nella autocommiserazione. Questa sarebbe una scelta perdente, sempre, nella vita cristiana. Di fronte al temporale, ai temporali della vita, è sempre una scelta perdente autocommiserarsi, amareggiarsi, scappare, disperarsi, cedere al panico. Queste sono le scelte che in default appaiono essere le più praticabili, le più reattive, ma sono sempre le scelte sbagliate. Davide prega, implora, apre il suo cuore a Dio, verbalizza la sua paura. La paura c'è, il timore di essere da un momento all'altro preso in trappola c'è, non è nella sua testa il pericolo, è oggettivo ed è incombente. Lo verbalizza, gli dà le parole, lo trasforma in una preghiera, gli impedisce alla paura di rimanere inespressa in modo che cacci giù il suo cuore, ma gli dà l'occasione di esternarsi nella forma della preghiera. Chiede a Dio di non essere sopraffatto dalla confusione. Sa che nel bel mezzo di questo temporale difficilissimo può rivolgersi a Dio. Chiede di essere liberato. Sa che Dio c'è e lo può liberare da questo stato di pericolo. Chiede al versetto 2 di trovare un posto sicuro e un rifugio. Sono tutte richieste legittime. Non è l'eroe che vuole andare comunque, dovunque, verso la morte, vuole dire: ecco, sono qui, venitemi a prendere. Cerca una soluzione, ma la cerca in Dio. Chiede di non allontanarsi da Lui e di essere soccorso. Versetto 12. Chiede di non essere abbandonato a dei nemici, ci sono dei pericoli. Chiede che Dio non lo abbandoni, che ci sia qualcuno di affidabile che rimanga nella sua vita e di non essere lasciato solo. Invece di tenere tutto questo dentro di sé, inespresso, permettendo a questa paura di diventare sistemica e di bloccare la sua vita, le dà parole nella preghiera, rivolgendosi a Dio. Prega, implora, chiede, spande il suo cuore davanti al Signore, sapendo che il Signore, anche nel bel mezzo del temporale più difficile della vita, è un Dio che ascolta, è un Dio che è presente, è un Dio che è vicino. Ora, quando parliamo di dare parole alla paura, di verbalizzare il timore, potremmo anche incontrare delle forme diverse. Potremmo incontrare la forma del monologo, cioè io parlo a me stesso. E ci sono forme in cui è utile parlarsi. A volte il salmista lo dice: anima mia, trova riposo nel Signore. È il salmista che parla a se stesso dicendo: stai fermo negli impegni per Dio, non tergiversare, continua a confidare. Questo è il monologo, parlare a se stessi, dirsi qualcosa. Attenzione a non farlo in pubblico e a voce alta, la gente potrebbe pensare che siamo un po'... abbiamo qualche problema. Però il monologo dell'anima, del cuore, è importante dirsi, ripetersi, rammemorare le cose, ricordarle, ripeterle al proprio cuore. Ma non è ancora questo ciò che Davide sta facendo. E non è nemmeno il dialogo con altri. Cioè non è che qui Davide si sta rivolgendo all'amico del cuore, al fratello, alla persona vicina, al padre o a qualcun altro. È importante fare anche questo, parlarsi, dialogare, sfogarsi, parlarsi, trovare qualcuno che ascolti, un fratello, una sorella, un amico, un'amica. Ma non è ancora questo, è il dialogo della preghiera. Non è il monologo, non è il dialogo con altri, queste sono forme utili, importanti e anche essenziali per permettere alla paura di fronte a uno stato di confusione di non paralizzare. Parlarsi, parlare, ma la scelta vincente non sta ancora nel parlarsi e nel parlare ad un altro prossimo, quanto nel parlare a Dio. Lì sta la scelta vincente. In fondo anche una persona non credente, atea, agnostica, o come si dice oggi diversamente credente, può praticare la forma del monologo. Io parlo a me stesso, dai che ce la faccio, dai che non vengo meno, dai che lo supererò anche questa volta, ce la farò. Tanta gente lo fa nelle forme, oggi si dice, di self-empowerment, cioè di autopotenziamento, autoaiuto. Dai che ce la fai, dai che sei forte, ce l'hai sempre fatta, ce la farai. E ci sono forme secolari, anche che non prevedono il dialogo con Dio, che incoraggiano forme di dialogo con altri. Chiedi aiuto a un consigliere, chiedi aiuto a un collega, chiedi aiuto a uno psicologo, chiedi aiuto a qualcuno, ad un assistente, cioè parla con qualcuno. Sono forme anche praticate nel mondo fuori dalla fede. Ma la preghiera, il dialogo con Dio è un privilegio ed è la chiave vincente che è propria di chi crede in Dio. Ed è lo strumento, la scelta vincente che permette di affrontare il temporale potendolo superare. Ora, sia il dialogo con se stessi che il dialogo con altri sono buone forme di esternare la paura. Se non l'abbiamo mai fatto, diciamo alle anime nostre: anima mia, confida nel Signore. Anima mia, stai vicino al Signore. Anima mia, rimani fermo nelle scelte della fede. E anche nel contesto della Chiesa locale troviamo sempre occasioni di dialogo con altri, di confronto, richiedendo aiuto, richiedendo preghiera, richiedendo assistenza, condividendo i pesi. Ma oltre e sopra questo, il nostro privilegio è quello di avere un Dio che ascolta e che può essere coinvolto con una preghiera aperta, senza inibizioni, senza timori, senza filtri. Dio ascolta e interviene, perché è un Dio che si è preso un impegno con noi e anche nel bel mezzo del temporale non viene meno. Vengono meno le condizioni di sicurezza, vengono meno le facilitazioni della vita, vengono meno le certezze che avevamo, può venir meno la salute, può venir meno la cerca di amici, possono venir meno tante e tutte le altre cose, ma il Dio dell'alleanza non viene meno. E a Lui ci si può rivolgere. Bene, oggi, se ti trovi in un grande o piccolo temporale, come lo stai affrontando? A chi stai parlando? Ti stai tenendo tutto dentro? Stai solo parlando a te stesso in modo che nessuno altro sappia? Sappi che questa scelta, per quanto importante, può risultare perdente. Stai solo parlando ad altri? All'amico, al padre, alla madre, alla sorella, al fratello? È una buona cosa. ma può non essere sufficiente. Per quanto profondo e bravo e comprensiva sia la sorella, la madre, il padre, il fratello, in questo dialogo c'è sempre uno scarto di incomprensione, di mancata sintonia, di insensibilità. C'è un canale che è sempre attivo ed è sempre la scelta vincente. Parla a Dio. Prima di parlare a te stesso, parla a Dio. Prima di parlare agli altri, parla a Dio. Lui è il primo interlocutore a cui rivolgersi sempre. Nei giorni soleggiati, luminosi, nei giorni scuri e bui. Se non parliamo prima a Dio, parlare con noi stessi non risolverà lo stato di paura del nostro cuore. Se non parliamo prima a Dio, parlare con altri non risolverà il nostro stato di paura. Nella confusione non siamo né paralizzati e nemmeno soli. Possiamo verbalizzare, dare parole al nostro cuore in un dialogo con Dio, trovando in Dio una persona attenta, vicina e pronta ad intervenire. Davide è in questa situazione difficile, ma la sua prima scelta vincente è di implorare. Così per noi è la medesima cosa. La seconda cosa che Davide fa è di ricordare. Nel mentre verbalizza il suo dolore, lo descrive con particolari, con chiarezza, con nettezza: ci sono questi nemici, le mani che si stanno muovendo, gli occhi che mi spiano, le lingue che seminano veleno, vogliono il mio male, lo sa. Implora Dio, cerca aiuto in Dio. E nel farlo ricorda la fedeltà di Dio nel passato, fa memoria della fedeltà di Dio nella sua vita presente, recente e passata. Dio è stato fedele, dice il salmista, fin dalla mia infanzia. Quando ero bambino, Dio è stato fedele con me. I miei amici mi hanno tradito, quelli che credevo essere miei sodali sono esso quelli che mi stanno tramando contro. Ma Dio è rimasto fedele. Addirittura Davide, retrodata la fedeltà di Dio, anche a un tempo precedente il suo ricordo e la sua, oggi diremo, coscienza, nel grembo materno, quando io ancora forse non ero consapevole di chi fossi, tu sei stato fedele con me. Lo posso retrodatare lì, la tua fedeltà. Non è qualcosa del passato recente, non è qualcosa solo che descrive ieri, oggi, l'altro ieri. Posso tornare indietro e dire: Signore, quando ero piccolo tu mi hai accompagnato nella tua fedeltà, ma anche quando non avevo coscienza di essere una persona, tu c'eri e facevi ed eseguivi la tua benevola provvidenza su di me. Dio c'era e si è fedelmente occupato di noi, accompagnandoci allora e promettendoci di accompagnarci ora e per sempre, sino alla vecchiaia. Ricorda i momenti di quando era bambino e anticipa i momenti in cui sarebbe stato ancora più vecchio: le canizie, i capelli bianchi, i segni della vecchiaia. Dio è stato fedele nel grembo, all'asilo, alle elementari, nella scuola media, nel lavoro, nella famiglia, nella vecchiaia, nella malattia. Sono tutti tempi diversi della vita all'insegna della fedeltà di Dio, che era, è e sarà fedele. La sua fedeltà va ricordata. Quando le forze declineranno, le forze di Dio non diminuiranno. Quando la vista diventerà sfocata, la vista di Dio continuerà ad essere lucida. Quando il peso degli anni ci porterà ad essere incurvati di più, la schiena di Dio sarà dritta e continuerà ad essere affidabile. Quando i nostri pensieri saranno annebbiati, non più capaci di connettere tante cose e accettare tante sollecitazioni, l'onniscienza di Dio sarà perfetta. L'onnisapienza di Dio non conoscerà cali di tensione. Dio rimane Dio, il Dio fedele, che era, che è e che sarà. Entrare nel temporale della vita sapendo che chi ci ha accompagnato sin lì rimane tale durante e dopo come è stato prima è un'altra scelta vincente per affrontare tempi di confusione. Dimenticare la bontà di Dio, cedere all'oblio della sua provvidenza, sono tutte scelte perdenti, mentre fare memoria di quello che Dio è e ha fatto per noi è una scelta vincente. Questo è un motivo per cui è piaciuto al Signore che proprio nel cuore del culto che la Chiesa, questo popolo raccolto di credenti da ogni angolo del mondo, da ogni generazione, da ogni provenienza sociale, etnica, linguistica, la Chiesa di Dio, il popolo di Dio, che Dio convoca al centro della sua vita, del suo culto, ha un atto o più atti di memoria. Che cosa abbiamo fatto prima? Abbiamo fatto memoria di un'opera che il Signore Gesù, il Figlio di Dio fattosi uomo, ha compiuto per noi. Abbiamo fatto memoria della fedeltà di Dio nella nostra vita, abbiamo sentito testimonianze di persone che hanno detto: Dio è stato fedele, Dio mi ha accompagnato, Dio mi ha ripreso, Dio c'era quando parlavo con i colleghi, Dio era presente, erano memorie. Ma in modo supremo abbiamo fatto memoria e facciamo memoria dell'opera che in modo incontrovertibile ci ricorda la fedeltà di Dio. Gesù Cristo è venuto per noi, per i peccatori, a compiere l'opera della salvezza e a permettere a tutti coloro che credono in Lui di non essere mai più soli, ma di essere sempre con Dio, in Cristo, per lo Spirito Santo. Abbiamo fatto memoria della bontà di Dio nei nostri confronti, culminata con la venuta di Gesù Cristo, per essere l'Emanuele, il Dio con noi e il nostro Salvatore. Per questo ogni domenica, quando la Chiesa si ritrova, il Signore ha dato questa istruzione: quando vi ritrovate, fate memoria. La vita sarà a volte facile, difficile, in salita, in discesa, in falso piano, sarà freddo, sarà caldo, sarà bello, sarà brutto, ma fate memoria, perché è lì che è la scelta vincente della vita cristiana. Senza memoria si va al temporale senza nessuna precauzione, si entra nel turbinio della vita alla mercé dei cattivi, dei malvagi, delle circostanze, delle cose fluttuanti. Ma con la memoria di Dio nella nostra vita, scolpita nella storia, noi possiamo affrontare questo e altri temporali. Posso implorare, devo ricordare, ed infine voglio sperare. Il Salmo è molto realistico. Davide sta rischiando da un momento all'altro che questa trappola che questa gente malvagia sta cercando di tendergli si stringa e quindi di trovarsi non più capace di sfuggire. La situazione è critica e il pericolo è reale. Però il Salmo ha un tono aperto alla speranza. Qui non c'è un uomo finito, distrutto, lamentoso, piegato, amareggiato, privo di futuro, non vede più altro che se stesso, i suoi problemi, le sue difficoltà, no? Le vede, non le nasconda, non le occulta, non le rimuove, ci sono tutte, le descrive bene. Ma le affronta nella preghiera, le affronta nel ricordo e le affronta con speranza. È tutt'altro che un salmo pessimista e disfattista, è un salmo di speranza, di voglia di futuro, di visione del domani. Una persona che guarda Dio può anche guardare avanti. Una persona che guarda Dio può anche guardare avanti. Infatti dice al versetto 5, tu sei la mia speranza nel bel mezzo del temporalone. Quando, umanamente parlando, la speranza sarebbe l'ultima cosa che uno saprebbe intravedere. Lui la vede, tu sei la mia speranza. Io continuerò a sperare, versetto 14. Per questo anche oggi, nel bel mezzo della crisi, posso testimoniare della grandezza di Dio. Versetto 16. Versetto 20. Egli, Dio, ci farà risalire dalla prova. C'è una speranza intessuta in questo grido di dolore. Non è il lamento negativo, finito. È la lamentazione che si apre alla speranza. Posso ora lodarti da ora e per sempre, così si conclude il Salmo. Quando ci si apre alla preghiera a Dio, quando si ricorda ciò che Dio ha fatto per noi, ecco che si apre il cielo e la luce torna a splendere. Passata Vicenza, ieri, passato questo momento di temporale, una bomba d'acqua, si è iniziato a vedere la luce di nuovo. E arrivati a Verona, era tutto bello limpido, era tutto passato. Potevamo vedere già da dentro quella situazione critica i segni della speranza, che di lì a poco ci avrebbe portato a rivedere il sole. Anche nelle confusioni attuali, anche nella pandemia inspiegabile, inspiegata e incerta, e che porterà camionate di incertezze nelle nostre vite, noi possiamo essere un popolo speranzoso, perché possiamo pregare a Dio, perché possiamo ricordare la fedeltà di Dio e perché possiamo vedere l'opera di Dio in speranza anche domani. Non è tutto perso, non è tutto finito, non è tutto bloccato, non è tutto alla mercé di forze impersonali, non è tutto in mano alla Cina o a Soros o alle grandi multinazionali, è tutto in mano a Dio. Per questo possiamo sperare, anche quando siamo ben consapevoli dei rischi e dei pericoli intorno a noi. Questa è una buona notizia in tempo di confusione. Si può parlare a Dio, si può ricordare, si può sperare, anche quando tutto intorno a noi è buio, è scuro. Non chiudiamoci in noi stessi e non cerchiamo solo occasioni di sfogo. Parliamo a Dio, scopriamo, riscopriamo la gioia, il dono del dialogo con Dio. Non ci sarà bonus del governo, non ci sarà cassa integrazione, non ci sarà piano di rilancio, non ci sarà MES, non ci sarà SURE, non ci sarà recovery fund più grande, più invitante, più grandioso del dialogo con Dio. Imparare. Non dimentichiamo la fedeltà di Dio in ogni tappa della vita. Oggi ci può essere la nuvola intorno a te, la nebbia intorno a te, ma Dio è stato fedele ieri. E che questo ci spinga a continuare ad avere fede in Lui. Lui non ci ha abbandonati. È stato fedele ieri, lo sarà oggi e lo sarà domani. Continuiamo a sperare, nutrendo la memoria. La speranza in Dio ci darà energia e ci impedirà di cadere in una spirale regressiva. Non guardare solo a te stesso o alla situazione di pericolo, ma guarda a Dio. E perciò apriti al futuro che il Signore ha preparato per te. Il Padre, è Dio per noi. Chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio Figlio è Dio con noi. Non saremo mai soli. Se Dio Figlio è con noi, non saremo mai soli. Dio Padre è per noi, chi sarà contro? Dio Figlio è con noi, chi ci separerà da Lui? Dio Spirito è Dio in noi. Chi ce lo toglierà? Nessuno. La Chiesa è la famiglia di questo Dio, in cui la presenza del Padre, l'opera del Figlio, la potenza dello Spirito sono tutti segni della grandiosità dell'opera di Dio in noi. Io ho fiducia in Dio e non temerò di nulla. Che cosa potrà farmi l'uomo? Vogliamo pregare. Padre nostro, ti ringraziamo per la tua parola e chiediamo allo Spirito Santo di applicare i nostri cuori. E nel farlo chiediamo che l'opera e la persona di Cristo siano per noi il centro dal quale resistiamo, stiamo in piedi e guardiamo avanti. Signore, ti prego in particolare per chi tra di noi attraversa un periodo di particolare temporale o confusione o annebbiamento o difficoltà o stravolgimento della vita. Tu sai ogni cosa. Ti prego, Signore, che oggi, ora, possiamo pregarti. Invece di tenere tutto dentro, possiamo verbalizzare a te e condividere con te le lacrime del nostro cuore. Preghiamo, Signore, di aiutarci a non diventare smemorati e a guardare solo all'oggi o perdere di vista le cose grandi che Tu hai fatto per noi nel passato remoto e nel passato prossimo e nel passato recente. Aiutaci a coltivare la speranza in Cristo, sapendo che Gesù Cristo è morto per noi ed è risorto, primizia di quelli che dormono. Se Cristo è risorto, non ci sarà nemico, non ci sarà trappola, non ci sarà virus, non ci sarà crisi, non ci sarà penuria che non possa essere affrontata con la speranza cristiana. Ti chiediamo anche, Signore, che come chiese, come famiglie di Dio, possiamo essere luoghi in cui il dialogo con Dio è incoraggiato e tra di noi, in cui la memoria di Dio è spronata e condivisa, resa circolare, in cui la speranza in Dio è coltivata. Oggi, Signore, siamo stati in un culto in cui tutto questo è avvenuto. Per la Tua grazia, per il Tuo onore, Ti preghiamo anche per questa città di Cinisello, di Nova, di Milano, di questa area, di questa regione, Signore. Così al centro di dinamiche, sviluppi, oggi frustrati da una crisi inaspettata che ha messo anche in crisi le aspettative rose, le speranze di miglioramento che negli anni questa città ha coltivato. Tu hai fatto, hai mostrato, Signore, che vano è il soccorso degli uomini se le nostre speranze sono in questa vita soltanto, siamo i più miserabili dei peccatori. Aiuta, Signore, questa città a essere scossa con la vera speranza, la vera buona notizia che non sta nel miglioramento dei conti, nello sviluppo di forme di vita più avanzate, sofisticate, ma sta nel tornare a Te, nel credere in Cristo, nell'aprirsi all'opera dello Spirito Santo, nell'ascoltare la Tua parola. Ti preghiamo che le chiese di questa città possano tenere alta la parola della vita e rappresentare un popolo che guarda avanti, che sta saldo in piedi e che sta unito, unito a Cristo e unito gli uni con gli altri. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.